La scorsa settimana avevamo fatto una diretta con Lorenzo Lamperti da Taiwan. Avevamo parlato a lungo di Taiwan, ma poi avevamo sforato ovviamente in quello che poteva essere l'argomento principe, e cioè l'Assemblea Nazionale del Popolo. Non c'erano ancora state le nomine, ma Lorenzo ci aveva annunciato già alcuni candidati che per lui erano vincenti, e in effetti ci ha azzeccato. In particolare quello del Ministero della Difesa, che
Li Shangfu.
ha una particolarità, cioè è piuttosto inviso agli americani, non può proprio entrare in territorio americano perché aveva comprato degli S-400, quindi tutto sommato aveva comprato delle armi dai russi, e adesso vengono accusati di darle ai russi. Quindi è già un po' questo cortocircuito un po' particolare. Allora abbiamo pensato di chiamare Sabrina innanzitutto per parlare di queste nomine a posteriori, e poi vedremo anche altri argomenti. Come stai?
Ciao, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io sto bene, in realtà questa nomina, che era abbastanza prevedibile, è molto interessante. In realtà diciamo che si inserisce in una traiettoria che era, sì, da un lato abbastanza prevedibile, che comunque conferma, diciamo, la spinta che il Partito Comunista Cinese sta dando al comparto strategico militare, e indipendentemente, appunto, e questo è importante sottolinearlo, da tutti i vari sommovimenti che stanno all'estero, quindi appunto anche le sanzioni statunitensi contro Li Shangfu, scusate, sono abbastanza sintomatiche di questo, nel senso che una traiettoria è stata dettata, lui era al momento il nome, diciamo, più utile in questo momento, più adatto, più pertinente allo sviluppo e all'impronta di maggiore sviluppo che vuol dare al comparto militare in Cina, e quindi diciamo che era per questo prevedibile e ci dà comunque una panoramica di dove la Cina sta andando. Quindi queste, diciamo, poi sono poi un po' i temi chiave, no, di queste due sessioni, quindi tanta spinta alla tecnologia, tanta spinta all'innovazione. Li Shangfu è un ingegnere aerospaziale, quindi ha un ruolo particolarmente strategico, soprattutto per la questione dei satelliti, ad esempio, di cui ha seguito le ricerche nel tempo durante la sua carriera,
Sì,
per
sono
cui è
arrivati
sicuro
addirittura a
interessante.
Mach 11 i cinesi, cioè hanno una tecnologia ipersonica che è la più sviluppata al mondo, e forse è sua
Esatto.
responsabilità.
E questo ci dice tanto anche di quella, diciamo, prospettiva che in cinese, diciamo, tradotta terra terra,
La
si
muraglia.
riassume il concetto di fusione civile-militare, quindi
Ah,
portare tutta
sì,
questa innovazione
durante
che fa
l'Africa, sì.
parte tanto del
Sì.
comparto civile, quindi la ricerca, appunto, l'ingegneria spaziale di fatto rientra anche in questo campo, però applicata poi
Sì,
all'esercito popolare di liberazione, che invece ha bisogno in qualche modo di fare un po' questo salto di qualità che ancora in realtà gli manca.
tutto un po'
Infatti,
dual,
gli
cioè.
investimenti che hanno fatto in più nella difesa poi, insomma, in qualche maniera possono essere valutati, ma parzialmente, perché c'è un grande legame fra l'apparato militare industriale e l'apparato effettivamente industriale, quindi non si riesce a scindere, diciamo così, gli investimenti.
Esattamente.
È
Alla
un
fine
po'
questo è il
tutto.
grande potere del Partito Comunista Cinese, no? Di riuscire a mobilitare, soprattutto negli ultimi anni, che c'è stata un po' questa stretta anche verso tutti i privati, tutte le industrie, proprio riuscire a mobilitare queste enormi risorse anche in settori dove interessa di più, quindi non solo la pura crescita economica in generale delle aziende cinesi, ma proprio anche riuscire a potenziare l'esercito con questo, diciamo, know-how che si è creato.
Un po' tutto sembra diventato sempre più dual, anche dal punto di vista, diciamo, politico, cioè si è tornati a una specie di partito-stato che si congiungono sempre di più e si sovrappongono, cosa che in precedenza, cioè dopo Mao, era andato un po' scemando, no?
Sì, assolutamente. Tra l'altro, la cosa interessante di queste due sessioni, che ricordiamo, riguardano l'apparato statale della Cina, mentre di fatto poi le decisioni grosse, diciamo, il succo si decide con il congresso del Partito Comunista Cinese, che abbiamo visto accadere lo scorso ottobre. Però quello che è accaduto anche durante le due sessioni è sicuramente interessante, perché nonostante, appunto, diciamo, questo permanenza e questa, diciamo, crescita un po' dell'apparato ideologico su quello più economico, pragmatico, in realtà questa contraddizione è stata ancora una volta superata. Si è parlato tanto di economia, si è parlato tanto di sviluppo, però in qualche modo diciamo che lo stesso partito si sta un po' più appropriando di questo discorso, pur rimanendo in un'ottica, diciamo, dialettica, anche abbastanza pragmatica, almeno è quello che si può leggere un po' nei discorsi del neoeletto premier, per esempio, Li Qiang, secondo me.
Senti, erano
Mentre
emerse.
ci si aspettava magari diciamo, un discorso ideologico un po' più prevaricante, mentre invece diciamo che questa dialettica si è mantenuta. È stato, secondo me, appunto, solo un po' più appropriato, cioè se non un po' più appropriato, diciamo, il partito.
Senti, erano emerse durante il congresso anche, insomma, delle differenze di posizione rispetto ai cosiddetti capitalisti, fra virgolette, che potevano da tempo possono entrare nel partito e prendere la tessera, ma insomma si erano espresse delle posizioni di divergenza rispetto al fatto che avevano preso troppo spazio e quindi che c'era, diciamo così, una tendenza in qualche maniera a fermare questa crescita della imprenditoria privata e speculativa. È una cosa che, cioè, dalle nomine emerge o c'è una certa continuismo da questo punto di vista?
Secondo me questo emerge, ma emerge anche il fatto che, come dicevo, si cerca un po' di superare quella che a noi sembra una contraddizione cercando di unificare tutto il discorso. Cosa intendo? Comunque la nomina di Li Qiang, che pure rimane da un lato sì un fedelissimo di Xi Jinping, ma dall'altro lato è comunque un uomo che è stato sempre molto vicino appunto ai privati, all'industria. È abbastanza significativo anche le nomine che ci sono state, le ristrutturazioni all'interno delle figure dei vice premier, piuttosto che la National Development Reform Commission, quindi questa commissione di riforma e sviluppo nazionale, che è comunque un organo statale, ma diciamo abbastanza decisivo per quelle che sono poi le decisioni che vengono prese, le macro decisioni, diciamo, che vengono prese in economia. Sono state scelte comunque tutte figure comunque competenti, diciamo. Si mantiene una traiettoria che non vuole essere, secondo me, troppo antagonistica nei confronti del capitale privato, ma allo stesso tempo cerca un po', diciamo, di rimettere, di pulire un po' tutto questo compartimento dai problemi che ci sono stati, perché alla fine, secondo me, si sta cercando un po' di tenere in piedi tutto il sistema, pur non abbandonandosi appunto alle leggi di mercato libero, insomma, anche perché è interessante, perché tra le tante ristrutturazioni che ci sono state, che sono state proposte in questa sede, c'è ad esempio una grande revisione, ad esempio, del compartimento finanziario, proprio un po' per, diciamo, rimettere sotto il controllo dello Stato quello che altrimenti rischierebbe di andare un po' alla deriva. E infatti, diciamo che ancora una volta, come è accaduto al Congresso e è accaduto anche durante le due sessioni, la parola principale, cioè un po' la parola chiave di tutto questo discorso, è stata proprio la sicurezza e la stabilità. E quindi in questo caso non tanto solo diciamo, dai terremoti politici, dai terremoti all'interno del partito, che abbiamo ad esempio visto con la campagna anticorruzione, ma anche proprio tra quei rischi sistemici che tra l'altro stiamo assistendo proprio in questi giorni, no? A dei movimenti che comunque arrivano dal problema del tracollo delle banche e di alcuni mercati finanziari, dalle quali invece la Cina vuole a tutti i costi, diciamo, diventare sempre più immune.
Un'altra nomina che era stata fatta in precedenza era quella del Ministero degli Esteri, che è andato a uno che ha fatto a lungo il diplomatico negli Stati Uniti. Quindi sembra quasi che, poi vabbè, le sue prime affermazioni, le sue prime mosse non erano poi tanto diplomatiche, però sembra quasi che abbiano dapprima creato una sorta di esecutivo in funzione del nemico principale, cioè degli Stati Uniti, mettendo precisamente e anche simbolicamente dei personaggi nei ruoli chiave, per poi occuparsi anche di normalizzare che il comparto tecnologico o, come dicevi, quello finanziario. È una sensazione che sia stato proprio premeditato questa scelta di determinati uomini in funzione anti-americana.
Secondo me sì, cioè Pechino si sta comunque creando, diciamo, degli anticorpi per resistere a quest'ondata, perché di fatto è stata un po' un'ondata negli ultimi mesi di sanzioni e varie manovre all'interno del Congresso presenza degli Stati Uniti proprio atte a ostacolare di fatto le esportazioni cinesi negli Stati Uniti, le connessioni tra aziende tra le due sponde del Pacifico. Si vede ad esempio appunto tutta la questione dei chip, l'alleanza, si parla di alleanza appunto che ha in qualche modo vincolato paesi come l'Olanda e il Giappone appunto ad allontanarsi dalle catene di approvvigionamento cinesi. Quindi secondo me sì, è un po' una risposta abbastanza naturale da parte della Cina, quella di mettere comunque al comando delle persone che siano sì persone affidabili, soprattutto perché alla fine sono tutte persone vicine a Xi Jinping, che Xi Jinping conosce bene, ci ha fatto la carriera insieme a suo tempo anche a livello di governato locale, ma allo stesso tempo comunque persone che siano competenti e conoscano bene l'ambiente internazionale in cui si devono muovere. Cingani è interessante, il ministro degli esteri, perché inizialmente quando è stato scelto appunto, è stato promosso all'interno del Partito Comunista Cinese, si diceva appunto che poteva essere un po' un ramo d'ulivo, no? Verso gli Stati Uniti, perché lui era appunto competente, conosceva bene il posto eccetera, diciamo conosceva bene gli Stati Uniti. In realtà sì, effettivamente ha fatto delle affermazioni che non sono nulla di nuovo, però comunque cioè, mettono una linea di confine tra il ognuno faccia il suo, non mi calpestare troppo i piedi, diciamo, detta proprio terra a terra, perché alla fine è stato un po' quello il succo del discorso, quindi che gli Stati Uniti starebbero provocando in continuazione la Cina proprio appunto con tutte queste manovre in ambito commerciale ed economico, che di fatto appunto la Cina non vede di buon occhio, perché stanno cercando in tutti i modi di, diciamo, isolare la Cina su quelle tecnologie chiave che oggi stanno un po' determinando il nostro mondo.
Senti, c'è un atteggiamento piuttosto, come dire, deterministico da parte dei cinesi riguardo a questa direttiva di scontro con Washington. Cioè, è come se loro fossero un po' rassegnati a uno scontro con Washington anche militare, come se si stessero comunque preparando anche psicologicamente. Un po' l'impressione è questa, anche se chiaramente tutte le manovre di Washington, basti vedere anche quello che è successo in questi giorni con la storia dei sommergibili fra Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia, insomma, effettivamente va in quella direzione.
Quello sì, secondo me è abbastanza significativo. Cioè, ripeto, secondo me comunque la Cina ha avvertito il pericolo, comunque il fatto che gli occhi di Washington adesso siano puntati in tutto e per tutto sul Pacifico in particolar modo, e quindi di fatto la Cina in realtà ci sono ancora tanti aspetti su cui è impreparata, che è impreparata ad affrontare. E quindi sì, secondo me comunque ha tanti problemi interni da affrontare, secondo me quelli rimangono la priorità, però sta cercando un po' di accelerare anche su tutte le altre situazioni che in qualche modo rendono la Cina vulnerabile all'esterno, e quindi appunto questo famoso decoupling dagli Stati Uniti, che alla fine è comunque una debolezza per entrambi i paesi, ma la Cina teme appunto di uscirne peggio in qualche modo.
Sì, è un po' emblematico il caso della CATL, cioè del, mi ricordo qual è l'acronimo, però di quella azienda di batterie che produce batterie Big Energy, che andrebbe a impiantare un stabilimento in credo vicino a Detroit, comunque di nuovo un esempio di coupling piuttosto che decoupling, e quindi continua in qualche modo, cioè gli cinesi tutto sommato stanno continuando a cercare di proporre il multilateralismo che Washington sta martellando e picconando, da un lato provocando i russi con costanti provocazioni aeree come quella del drone, e invece con i cinesi le provocazioni sono più sul lato economico finanziario, anche il caso appunto della CATL. Xi Jinping non è tanto soddisfatto ha detto l'altro giorno di stare attenti, di fare attenzione a fare un po' il passo più lungo della gamba, insomma, le industrie emergenti, ha detto, devono fare un buon lavoro di pianificazione per capire quando è il grande mercato e dove sono i rischi, cioè evitare di marciare da sole e poi finire con andare a sbattere contro appunto le sanzioni americane.
Sì, anche perché c'è stata questa proposta che passa attraverso la CHIPS Act, di finanziamenti per le aziende, per esempio questa è destinata anche alle aziende taiwanesi che trasferiscono le loro produzioni in Arizona.
Assolutamente, è interessante perché ad esempio i fatti che citate voi, ad esempio delle tecnologie per le batterie, sono una delle carte che in realtà Pechino ha, diciamo, nel suo mazzo per in qualche modo non trovarsi, diciamo, impreparata a questa situazione. Comunque, diciamo, è una come si può dire, è qualcosa su cui si può negoziare, insomma. È interessante perché d'altronde agli Stati Uniti, non sono un'esperta di Stati Uniti, però vedo che comunque c'è un interesse anche all'interno dell'elite politica statunitense a riuscire comunque a vendere anche questa storia del conflitto con la Cina come un modo di riportare il lavoro negli Stati Uniti, per esempio, no? Ed è interessante perché in realtà poi ci sono le aziende cinesi che in realtà investono negli Stati Uniti e vorrebbero investire di più negli Stati Uniti, quindi di sicuro anche da parte di Washington potrebbe esserci l'interesse a sfruttare la situazione il più possibile a proprio vantaggio. Bisognerà vedere come evolve la situazione, però ad esempio quella delle batterie è un discorso molto interessante perché la Cina di fatto appunto tra le poche cose di cui appunto può avere un certo potere di negoziazione c'è ad esempio quello
È
come...
quasi un monopolio, infatti se è stato letto l'intervento di Xi Jinping come vediamo di non svendere il nostro know-how andando a portare proprio in Michigan in mano agli americani. Sempre
Un cambio della storia. Di solito sono gli americani che hanno
cioè, che
paura dei
copiano.
cinesi che vengono a rubare il know-how.
Sempre rimanendo però in ambito esteri, c'è stato questo accordo che è stato letto come una mossa geniale di Pechino, e cioè l'accordo Iran-Arabia Saudita, che è andato a fare un po' quello che avrebbe dovuto, che normalmente fanno gli americani, e quindi è andata a occupare un po' il campo altrui. È stata davvero una bella mossa ed è un inizio di sorta di diplomazia globale giocata su creare occasioni per ampliare la rete commerciale, sostanzialmente andando a bloccare dove ci potrebbero essere dei conflitti.
Ma anche di rilanciarsi in un ruolo un po' diverso da mediatore della Cina, considerando anche che poi Xi probabilmente rivedrà sia Putin che Zelensky.
Sì, no, avete citato una cosa assolutamente interessante. Io non ho una grande familiarità con la questione, però di sicuro, per come è stata raccontata, soprattutto sui media cinesi, gioca estremamente a favore di Pechino, ma anche come è stata raccontata sui media internazionali, poi, cioè di fatto mette Pechino in una posizione molto vantaggiosa. Anche se secondo me, soprattutto per come è stata raccontata sui media internazionali, rischia di creare un po' quell'aspettativa enorme, come quando si parlava della presunta proposta, no, di pace per l'Ucraina, rischia di creare un po' quell'aspettativa in più che in realtà poi, cioè, quasi apposta per essere poi delusa e in attesa quando ci sarà il viaggio di Xi Jinping in Russia. Poi non lo so, sono tutte speculazioni perché appunto non sono, non ho approfondito particolarmente la questione. Però di sicuro è interessante perché comunque la Cina sta da tempo giocando su questo piano, insomma, del multilateralismo, del, diciamo, accettare tutti i paesi per come sono, anziché mettere paletti come fanno gli Stati Uniti, e quindi giocarsi molto bene questa carta di mediatore che non ha, diciamo, un ruolo di parte. Con l'Ucraina e la Russia sarà tutto appunto da vedere. Secondo me sarà molto interessante capire se succede qualcosa appunto in occasione di questo viaggio di Xi Jinping in Russia e che cosa accadrà anche nel dialogo con Zelensky, anche perché appunto non si sono mai parlati dall'inizio della guerra, per esempio.
Ecco, possiamo lasciare gli esteri e passare a rapporti interni, che sono stati forse un po' tralasciati, però tralasciati apparentemente, cioè almeno dal punto di vista della stampa occidentale. Invece si è enormemente si è impossessato praticamente di tutto quello che è il potere cinese, Xi Jinping con questa assemblea nazionale, queste due sessioni, oppure in qualche modo rimane qualche frangia che non è proprio alleata di Xi all'interno della Cina. Ci sono degli aspetti che potrebbero in qualche modo fare ombra al suo potere, strapotere.
Ma allora, per come sono state poste le nomine in questo momento è molto difficile fare delle previsioni, anche perché davvero i movimenti interni del Partito Comunista Cinese sono spesso molto imprevedibili rispetto a quanto si può prevedere. Però di sicuro Interessante vedere che, come ci si aspettava, in realtà anche in occasione delle due sessioni, soprattutto tante figure che hanno assunto dei ruoli predominanti sono, ad esempio, figure in età avanzata che non ci si aspetta possano diventare alla fine del terzo mandato di Xi Jinping dei futuri successori. Per esempio, mi viene in mente nel caso, ad esempio, delle nomine dei vice premier, no? E quindi sì, la prospettiva in realtà è che ci sia ancora un work in progress, che si stia un po' testando il terreno, molto alla cinese, no? Pian piano vedere come va la situazione, vedere di riuscire a ristabilizzare il tutto e capire come procedere, diciamo, nuovamente uniti in qualche modo senza troppi strappi interni. Secondo me è davvero tutto in realtà da lasciare a come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Interessante sicuramente, appunto, perché come dicevo, quelli che sono stati scelti in realtà sono tutte persone molto vicine a Xi Jinping e anche se comunque si vede che c'è una certa varietà di posizioni, soprattutto in economia. Anche lo stesso Li Qiang, molti lo vedono comunque come una persona che può in qualche modo bilanciare, come allo stesso tempo era stato Li Keqiang prima di lui, invece una spinta più prettamente ideologico-politica da parte dell'attuale presidente cinese. Però è sempre molto difficile poi fare delle previsioni su come ci si muove all'interno del Partito Comunista Cinese. Di sicuro dispiace che non ci sia, ad esempio, una donna tra le più alte cariche, ce n'è solo una, e questo di sicuro, non, almeno dal punto di vista della prospettiva di genere, non è molto, diciamo, ben augurale.
Ma c'è mai stata?
Beh sì, prima nello scorso Politburo sì, c'era una donna, Sun Chunlan, che tra l'altro si era anche presa in carico la gestione, e qua è singolare perché si era presa in carico la gestione del lockdown di
Ironico.
Shanghai dopo che l'attuale premier Li Qiang aveva fatto il danno, diciamo,
Bene.
perché alla fine tutti se
Noi
la
eravamo
sono
rimasti
presi
alla
col
banda di
culo,
qua.
sono tutti gestito.
Noi con il dubbio privilegio dell'età ci ricordavamo Chan Ching e poi dopo più nessuno. Cioè, più nessuno.
Senti, ti volevo riportare alla situazione interna, nel senso che, insomma, dagli ultimi dati, insomma, c'è un abbassamento degli investimenti nel settore immobiliare, che era il settore, diciamo così, che aveva dato un po' di preoccupazione, e anche la disoccupazione giovanile continua a essere in crescita. Si parla di un 18% fra i giovani fra i 16 e i 24 anni, e anche l'indebitamento degli enti locali, perché quello era uno degli aspetti, uno dei due corni del problema per quanto riguarda la crisi dell'immobiliare. Sono problemi che ancora, insomma, permangono e hanno anche un riflesso sociale, diciamo così. C'è malcontento, oppure il consenso nei confronti di Xi si sta, diciamo così, formalizzando dal punto di vista delle nomine, ma anche all'interno della società?
Questa è sempre la domanda da un milione
Sì, certo, per quello
di
che non puoi
euro.
capire, insomma.
Molto difficile. Poi,
Prima
appunto, sì, perché poi
o poi arriva.
ovviamente in Cina, soprattutto negli anni, c'è stata una stretta terribile della censura sui media, sui social. Di sicuro poi quando qualcosa si inizia a vedere, a intravedere attraverso, ad esempio, quello che viene pubblicato sui social media, secondo me c'è comunque qualche focolaio che ritorna. Vedasi ad esempio quanto accaduto, non so, con i pensionati a Wuhan, no? Che c'è stata anche lì una mezza rivolta, nel senso comunque persone che manifestano il proprio dissenso ci sono e la situazione non aiuta. Anche la questione dell'immobiliare, di sicuro Pechino sa che guardando nel lungo termine andava in qualche modo sistemata, nel senso si doveva aggiustare perché era il mercato immobiliare in Cina era comunque estremamente, diciamo, drogato dai super investimenti a vuoto di fatto, senza ritorno, che però hanno fatto nel frattempo la fortuna di tante aziende cinesi. Allo stesso modo anche la questione della disoccupazione, bisogna vedere come migliorerà la situazione perché appunto avete citato giustamente la disoccupazione è ancora molto alta, ci si aspettava una ripresa maggiore, c'è una certa ripresa in economia ma è comunque molto cauta, non si può diciamo ancora dire appunto con i primi dati da quando è stata annullata la strategia casi zero. Però comunque ancora una ripresa timida, non c'è, diciamo, quel boom che ci si aspettava nell'immediato. E secondo me c'è un cambiamento anche strutturale proprio nel mercato del lavoro cinese, per cui anche secondo me la pandemia, come ha avuto un certo riflesso anche da noi su la concezione del lavoro, all'interno soprattutto delle fasce più giovani sta cambiando anche in Cina, soprattutto a fronte di un costo della vita sempre più alto, anche i giovani non sono più così, diciamo, volenterosi ovviamente di sacrificarsi per pochi spiccioli, e quindi anche qua il mercato del lavoro si trova in difficoltà per questo, ma non solo tra l'altro tra i giovani istruiti, perché alcuni report ci parlano anche delle zone, diciamo, del tessile cinese, quindi il sud della Cina, che dagli anni 80 in avanti, diciamo, ha trainato tutta l'economia, oggi è in difficoltà perché comunque c'è la competizione dei paesi del sud-est asiatico, per esempio, per cui le fabbriche non stanno più avendo le entrate di un tempo e allo stesso modo non pagano più la gente come un tempo, solo che i costi della vita nel frattempo si sono alzati, e quindi anche qua, diciamo, secondo me si sta perdendo un po' proprio quel potere di negoziazione che invece prima le aziende cinesi avevano, invece oggi stanno iniziando a perdere.
Si commentava qui che in effetti nel sud della Cina c'è anche prato per il tessile.
Esatto.
Però con Lorenzo la scorsa settimana si era anche sviscerato il problema del il 5% del prodotto interno lordo, che era quello a cui l'obiettivo, si punta, l'obiettivo a cui si puntava, che è invece molto inferiore rispetto al solito. Ecco, si è poi anche parlato di tecnocrazia, di premio ai tecnocrati, appunto le nomine che sono state fatte sono tutte di tecnocrati boomer, cioè sono tutti più o meno sui 60 anni. Tra questi ci sono anche alcuni che sono stati premiati nonostante abbiano fatto dei seri danni durante il Covid, tipo il responsabile di Shanghai, dove c'è stato forse il pasticcio più grosso, che comunque è stato premiato.
Sì, assolutamente, questo è... non si può negare, appunto, cioè l'attuale premier era segretario di partito in Shanghai, ha fatto questo danno, diciamo, perché comunque il lockdown di Shanghai è stato molto mal gestito, le persone si sono trovate davvero in difficoltà dalla mattina alla sera, non mancavano i rifornimenti, mancava la possibilità appunto di accedere pure ai servizi di base, quindi no, è interessante.
Quindi ma non funziona tanto la meritocrazia.
Si è seguito comunque l'iter, no? Il segretario di partito di Shanghai di solito diventa in qualche modo il premier, fa un po' questo tipo di carriera, poi spesso punta alla segreteria di partito e di fatto è andata avanti così. Segreteria di partito no, perché per l'età, però di fatto comunque è andata, diciamo, come doveva andare, quindi non so se questa possa essere interpretabile come una certa rigidità comunque ancora nel rispettare, diciamo, alcune tradizioni che si sono create nella nuova Cina, no, del post maoismo, o se comunque ci sia ancora della fiducia in personaggi ad esempio come Li Jia.
Quindi più che la meritocrazia, più che appunto il merito, la capacità, viene premiata la procedura, si è sempre fatto così, mm-hmm. E quindi si va avanti in questo modo. È questo però il nuovo corso di Xi Jinping, che sembra un po' vecchio.
Non lo so, perché comunque secondo me si cerca comunque di sperimentare, ma in ogni caso a piccoli passi. In qualche modo comunque la campagna anticorruzione ha fatto piazza pulita di parecchi nomi che comunque erano anche importanti nel panorama politico cinese, per cui direi che non, cioè, di sicuro sarei comunque cauta lo stesso a fare queste previsioni.
Senti, questo tipo di ridimensionamento degli obiettivi economici può portare anche a un cambiamento dell'approccio, per esempio per quanto riguarda la politica estera cinese. Stavo pensando al debito che le maggiori banche statali cinesi hanno rispetto a tanti paesi africani, si parla del 17% del debito estero dell'Africa subsahariana è detenuto da banche cinesi, con il rischio di essere insolventi. E quindi questo può portare a un cambiamento anche di approccio rispetto al flusso di prestiti che danno ai paesi in via di sviluppo.
Secondo me si sta molto rivedendo questa politica, in effetti. Bisogna vedere come la Cina cercherà in qualche modo di riaggiustarla, perché di sicuro gli ha giovato molto inizialmente anche con meccanismi come la Belt and Road Initiative, tanti investimenti, diciamo, a perdere o comunque a debito che però non può essere ripagato in qualche modo. Però ricordiamoci che comunque questi debiti possono trasformarsi per essere ripagati in qualche modo, per essere onorati, possono trasformarsi comunque in asset strategici. E quindi sarà effettivamente interessante vedere se questa linea comunque la Cina continuerà a volerla mantenere, se è troppo onerosa, seppure in realtà alla fine può dimostrarsi anche funzionale. Se fatto diciamo casino soprattutto sui porti, se vi ricordate, no? Il
Ah,
fatto che poi
sì.
appunto la Cina però poi possa avere il controllo su determinati asset all'estero e quindi di fatto avere comunque
L'espansione
un
di
appoggio
Cusco.
anche fuori di casa, senza però doverlo in qualche modo, cioè, naturalmente, insomma.